quello che sono state le domande presentate fino ad oggi da utenti per appunto le problematiche che abbiamo appena detto, e quindi ad oggi Dolomiti Ambiente ci ha fatto presente che sono circa 150 domande, e quindi noi abbiamo preso i dati che ci hanno dato parziali dei primi mesi, dei primi 5 mesi, e abbiamo fatto una statistica, e quindi di conseguenza abbiamo redatto questa cifra, che in ogni caso nel momento in cui ci sarà la rendicontazione verrà sicuramente implementata qualora ce ne fosse la necessità.
Solo per integrare quanto detto l'assessore, io vorrei anche ringraziare il lavoro che è stato fatto negli anni scorsi dai nostri uffici, perché vi ricordo che in passato la tariffa era tutta a carico del Comune di Ala, nel senso che era un'elaborazione che facevamo noi direttamente. Quindi il fatto di avere un database a posto con tutti i nominativi, tutti i dati inseriti, e il fatto anche che, e questo ve lo posso assicurare rispetto ad altri comuni, sia del fondovalle ma soprattutto della montagna, ci siano delle differenze sostanziali in termini di percentuale di differenza sulla tariffa, che poi andremo a vedere, non entreremo nel dettaglio, ma vi assicuro che dal punto di vista percentuale la maggior parte dei nostri cittadini, a parte il numero di svuotamenti che faranno, sulla parte fissa andranno a pagare meno rispetto al passato. E questo è anche dovuto al fatto che in passato sono stati fatti tutti gli aggiornamenti e tutte le attribuzioni sulle varie categorie in maniera corretta, cosa che d'altra parte non è stato fatto. Una cosa ci tenevo a sottolineare, nel senso che, come dicevo poc'anzi, la maggior parte delle tariffe riguardanti i nostri residenti sostanzialmente vedranno una leggera diminuzione, a parte il discorso degli svuotamenti intendevo dire. Una cosa un po' anomala è quanto riguarda determinate categorie, in modo particolare le RSA e i nidi. Questo l'abbiamo evidenziato anche in comunità di valle, perché su tutto il territorio, su tutto l'ambito, queste categorie, producendo anche un elevato, una consistente produzione di rifiuto, come bene potete immaginare, lì hanno degli aumenti piuttosto consistenti. E da questo punto di vista la stessa comunità di valle si è presa l'impegno che quest'anno è una sorta di anno test, dove vengono raccolti tutti i dati, sia per quanto riguarda gli svuotamenti, come dicevo prima, ma soprattutto quelle che sono le masse che vengono gestite dalla raccolta di rifiuti, per poi pensare dei correttivi soprattutto a quelle categorie, come dicevo prima, in modo particolare per quanto riguarda gli RSA e i nidi.
Volevo fare un piccolo appunto sul principio comunitario che ha richiamato anche il vice sindaco del chi inquina paga, perché se vedo quello che sta succedendo adesso, qua penso di ripetermi, mi sembra che ad oggi la situazione è che chi inquina non paga niente, mentre il cittadino corretto che va al CRM a portare il residuo in eccesso o gli inerti paga tutto quello che deve pagare, insomma. Quindi il principio del comunitario del chi inquina paga è condivisibilissimo, mi sembra che al momento però insomma, sia più che una realtà un obiettivo a cui tendere, e mi auguro insomma, che l'opera di informazione che prima suggeriva il sindaco, l'opera di controllo che dovrà fare il gestore o la comunità di valle, prima o dopo portino frutti e portino anche un po' di, come dire, soddisfazione ai cittadini onesti che sono impegnati a fare la raccolta differenziata, poi escono in strada e vedono sacchetti buttati un po' dappertutto, e queste persone sicuramente non si sa se pagano quello che devono pagare. Grazie.
Sì, grazie per questa sollecitazione. Vi ricordo che i nostri vigili stanno collaborando con Dolomiti Ambiente per i necessari controlli. Abbiamo, come si dice in gergo, pizzicato già dei cittadini, e non solo dei cittadini, anche dei non cittadini, perché abbiamo pizzicato qualcuno che veniva da altro comune e aveva fatto degli abbandoni, sono finiti sul giornale naturalmente senza nome e cognome, purtroppo, sottolineo, perché io credo che da questo punto di vista la privacy dovrebbe venire boicottata, e ovviamente non è facile, ci stiamo mobilitando anche utilizzando le telecamere e quindi facendo dei controlli non solo sugli abbandoni, nel senso che vengono aperti i sacchetti, vengono controllati gli abbandoni per capire se ci sono dei riferimenti, ma in qualche caso utilizziamo anche le telecamere. Ricordo inoltre che nel regolamento unitario che abbiamo approvato questa primavera sulla raccolta di rifiuti, il Comune di Ala ha accettato, abbiamo tutti approvato il fatto che Dolomiti Ambiente possa proporre la figura del controllore, che è un ulteriore controllo che viene fatto non dai vigili nostri ma da personale di Dolomiti Ambiente, che può essere espressamente incaricato dal sindaco, e credo che questo, non per fare terrorismo, ma credo che questo sia doveroso nei confronti appunto di quei cittadini onesti che si comportano bene e che applicano le regole e il rispetto nei confronti dell'ambiente ma anche degli altri.
Grazie Presidente. Allora, con il regolamento di stasera stabiliamo il passaggio al passaggio alla tariffa corrispettiva. E vorrei anche fare un paio di considerazioni riguardo il parere favorevole del revisore unico, che non è una cosa banale riguardo questo, perché ci garantisce una coerenza normativa e anche un certo equilibrio. Dal punto di vista anche del regolamento, i volumi minimi che potrebbero essere applicati o meno non sono solo frutto di un algoritmo, ma servono per tutelare appunto quello che diceva anche il consigliere Maranelli, appunto il valore sociale di chi differenzia e viene premiato e chi elude le regole viene sanzionato. Logicamente ci tengo anch'io a farlo presente in questa sede, Dolomiti Ambiente deve fare un servizio preciso di qualità e coerente anche con i controlli, come ha detto il sindaco, come hanno detto i colleghi prima. Però ci tenevo a dirlo anch'io, perché insomma va benissimo tutto e dobbiamo cercare di essere più precisi possibile se vogliamo pretendere anche una certa educazione dei nostri cittadini. Grazie.
Bene, se non ci sono ulteriori domande direi di mettere al voto. Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività, favorevoli, unanimità, grazie. Quarto punto, adozione del piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione ARERA numero 397/2025 del 5 agosto 2025, di approvazione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.
Sì, adesso siamo chiamati con questa delibera ad adottare il piano economico finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, come vi dicevo prima, secondo il metodo tariffario rifiuti predisposto da ARERA, che è appunto l'ente predisposto per il controllo. Il Consiglio Comunale deve quindi adottare il piano economico finanziario predisposto dall'ente gestore in conformità a quanto previsto per il periodo regolatorio 2026-2029, nonché rispettando i criteri per il riconoscimento dei costi effettivi di esercizio di investimento e secondo quanto previsto da ARERA, recando ovviamente tutta una serie di schemi di come deve essere formulato il piano economico e in accompagnamento con una relazione per il periodo 2026-2029. Le amministrazioni hanno stabilito di optare a decorrere dal 2026 per un'unica tariffa d'ampito che copra tutti i costi del servizio di gestione, come succedeva fino alla fine del 2025. Tutti i costi di gestione devono essere assolutamente assorbiti dal servizio, e quindi di conseguenza deve essere coperto dall'intero bacino di utenza il costo, quindi, che va sulla base delle utenze e degli svuotamenti complessivi, al fine di garantire a tutti gli utenti di avere il medesimo servizio sul loro territorio. Ovviamente, come è stato detto, il territorio è composto da 19 comuni, compreso il comune di Ala. Quindi, preso atto che ci sono tutti questi adempimenti, queste imposizioni, dobbiamo, in base a tutti i documenti che sono stati allegati a disposizione sulla nostra area riservata, è stata possibile consultare la relazione, dove vede appunto che sono imputati servizio un costo totale. Questo costo totale poi viene suddiviso per quota ad ogni singolo comune. Il comune di Ala ovviamente ha sottoscritto con la comunità della Vallagarina una convenzione, e con questa convenzione si prosegue e c'è un appalto che viene dato direttamente alla Dolomiti Ambiente. Quindi di conseguenza noi in questo frangente andiamo ad approvare il piano economico finanziario globale, e che va a poi a definire quello che sarà nella prossima delibera poi l'approvazione della tariffa a copertura del servizio di gestione poi del nostro comune. Ovviamente c'è una suddivisione dei costi per utenze domestiche e non domestiche, e ci sono ovviamente tutta una serie di conteggi, come potete vedere dall'allegato, dove appunto fa verificare che sul totale abbiamo 8.556.000 euro di tariffa globale, e su quella tariffa poi viene calcolata quello che è la quota fissa domestica, la quota fissa per l'utenza non domestica, e poi ovviamente anche la quota variabile. Ovviamente quello che poi andremo a pagare è composto da quota fissa, quota variabile, più la quota degli svoltamenti, più l'IVA. A differenza del passato, adesso dobbiamo anche tenere conto che avremo l'applicazione dell'IVA al 10% sulle fatture che arriveranno agli utenti. La materia è molto corposa, e quello che adesso andiamo a definire è il PEF generale. Poi nella delibera successiva andremo puntualmente ad addentrarci poi in quelle che sono le relative tariffe che andremo ad approvare sul nostro comune. Se ho dimenticato qualcosa, ok, sono a disposizione. Lo dico dopo. Sì, allora ovviamente dimenticavo una cosa molto importante che mi ricordava il sindaco, che la tariffa puntuale, da quello che sono i conteggi generali, non trovo il dato, comunque mi ricordo che sono sugli 11 milioni il conteggio totale, però la legge impone che il comune e applica massimo l'8 per mille della percentuale, lo 0,8 per mille, e quindi dagli 11 milioni che vengono conteggiati si applica appunto questo 0,8% inteso come limite massimo di crescita, e quindi il conteggio base viene calcolato su 8.556, in quanto appunto abbiamo quindi un conteggio che parte da una base più bassa di circa 3 milioni in meno. Spero di essere stata chiara, mi sono un attimino incartata.
Posso? No, allora io ho letto un po' tutte le pagine, e sinceramente anch'io non è che ho capito molto, anche perché penso che bisogna essere un pochino dentro nel problema, insomma. Io non capisco il discorso conguagli a pagina 34, dove dicono che per il 2026, cioè le annualità antecedenti il 2026 non sono considerate, però a partire dal 2027 prevedono dei recupero delta sovra cap annualità pregresse, cioè di 1.679 eccetera eccetera. Pagina 34, punto 5.6, ecco, non mi è molto chiaro. E dopo un'altra cosa che non ho capito, prima il sindaco l'ha citato, io ad esempio ho diritto a due svuotamenti, ma se faccio i due svuotamenti sono a posto o, come c'era scritto là, devo arrivare a 2,40, che non capivo più se erano oltre, quindi sono a posto, perché se io sono via 4 mesi è dura che faccia i 4 svuotamenti, insomma, ecco, solo questo, grazie. Non capisco quel 5.6, ma...
Giusto per chiarire velocemente, il problema è se l'utente che è residente qui e quindi ha i consumi eccetera non ne fa svuotamente.
Sì, è una domanda tecnica, in ogni caso è semplice il concetto. Partendo dal 2026 ovviamente non ci sono conguagli, non c'è un pregresso e quindi di conseguenza si parte nel 2026 con la tariffa relativa all'annualità e poi nel 2027 si paga sul conguaglio 2026, ma non c'è un pregresso di riferimento, uno storico. Poi il 2027 sarà la prima annualità dove abbiamo il conguaglio con l'anno precedente, perché partiamo da zero, insomma.
Sono ulteriori richieste di approfondimento? Grazie.
Tornando sempre nella relazione di accompagnamento, no? Quello che avevo anticipato prima, ci sono due cose qua. Allora, il coefficiente, dove è finito qua? Aspetta, 32. Coefficiente CRI, lo leggo tutto il periodo, ripeto. Si ritiene di attribuire un coefficiente CRI non nullo in ragione dei maggiori costi sostenuti nel periodo tariffario precedente e non già intercettati nei precedenti piani economico-finanziari presentati. In particolare, si stimano maggiori oneri di valorizzazione per un valore di euro 243.789 euro nel 2026 e di euro 265.242 nel 2027, che portano a una valorizzazione di CRI 2026 3,1% e nel CRI 2027 3,1%. Cos'è sta voce, diciamo, sto indice? È un rapporto tra il totale e quei 200, da dove saltano fuori 243.000 euro nel 26 e 265.000 euro come costi sostenuti nel periodo tariffario precedente? Non capisco questa cosa. Grazie. Pagina 32. Pagina.
Allora, sì, è a pagina. A pagina 32. E praticamente quel coefficiente lì, coefficiente CR1, è lo stesso ragionamento di prima, non c'è uno storico, non c'è un pregresso, quindi Dolomiti Ambiente dice, proprio per questa ragione, facciamo una stima di quelli che potrebbero essere i costi straordinari non previsti e accantoniamo questo fondo, questa cifra, che non so dire a come sono arrivati ad identificare la cifra di 243.000 euro, a fondo rischi, diciamo, cioè un fondo apposito per sopperire ad eventuali spese straordinarie non prevedibili, perché appunto non c'è uno storico e quindi è stata imputata questa cifra per sopperire eventuali spese straordinarie. No, non so dire su quale cifra è stato conteggiato. €8.556.000 Si avvicina a...
Non sapendo quali sono le coordinate delle spese,
esatto, poi si andrà a conguaglio. A gennaio o febbraio? Poi a febbraio 2027 andremo a conguaglio su quello che è stato l'anno 2026.
Già che ci sono, volevo chiedere ancora, vice sindaco, adesso mi si è chiuso un attimino che lo riapro, il coefficiente K di potenziamento, cos'è questo coefficiente K di potenziamento? Sempre a pagina 32. E in rapporto tra questo benchmark, credo il benchmark deve essere... Quello che gira sul mercato, cos'è un riferimento di mercato? Che risulta inferiore a 1,05, questo rapporto tra sto costo unitario effettivo e il benchmark che si chiama K risulta inferiore a 1,05. Non capisco cos'è questo dato, scusa.
Grazie. E questo è un altro coefficiente sempre dettato da ARERA che dice che se coloro che gestiscono l'intero servizio riescono a contenere i costi, riescono a cercare di contenere e potenziare il servizio, di conseguenza il ARERA dà la garanzia agli utenti finali di non avere un aumento della spesa complessiva sopra un determinato tasso, sopra un determinato parametro. Quel discorso che ho fatto prima, che la ARERA dice che diciamo che dai conteggi generali è venuto fuori che tutti questi comuni avevano una spesa complessiva di 11 milioni. Ok? ARERA ha detto, considerato quanto previsto, il limite massimo di crescita deve essere della tariffa, non deve superare 0,8%, che è il limite massimo di crescita annua concesso, quindi di conseguenza il complessivo dagli 11 milioni diventa 8.556. Quindi il coefficiente di potenziamento è una garanzia entro per l'utente, per coloro che usufruiscono del servizio, in quanto gli dice ARERA dà come garanzia che Dolomiti Ambiente, in questo caso, che potrebbe essere qualsiasi altra società, non potrà mai superare una determinata soglia di spese su cui conteggiare il servizio globale. Spero di essere stata chiara.
Allora, se non ci sono ulteriori richieste, passiamo al voto. Favorevoli? Dodici?
No, aspetta, scusa.
Dodici? Contrari? Astenuti? Maganelli? Tomasi? Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? 12. Contrari? Astenuti? Sempre 3. Bene. Quinto punto. Tariffa rifiuti corrispettiva TARIC. Approvazione delle tariffe a copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune, anno 2026.
Ma appunto, appena una volta approvato il PEF, ora andiamo ad approvare la tariffa e per quanto riguarda il nostro comune, tenendo conto quindi delle agevolazioni e delle sostituzioni che vi abbiamo già detto. Insomma, in linea generale il sindaco dall'inizio vi ha parlato di come è composta la tariffa e poi ne abbiamo parlato approfonditamente anche in questi ultimi minuti. E quindi in linea di massima abbiamo un metodo tariffario rifiuti MTR3 sul quale viene appunto calcolato il periodo di regolatorio 2026 e 2029, andiamo a copertura totale dei costi per appunto l'erogazione di un servizio e il conteggio che vi ho detto prima e ovviamente i costi fissi sono suddivisi in costi dell'81% a carico dell'utenza domestica, 19% dell'utenza non domestica, costi variabili 75% a carico dell'utenza domestica e 25% a carico dell'utenza non domestica. Viene stabilito appunto una serie di applicazioni della tariffa, la parte variabile è costituita da una quota servizi e da una quota consumi, la quota consumi è determinata in base ai litri di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, la quota servizi invece è dovuta a copertura dei costi variabili, tra cui la raccolta delle frazioni di rifiuto per i quali non è attivo un servizio di misurazione. Per il calcolo della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche è appunto regolamentato in base ai, per i soggetti residenti, alla superficie occupata e al numero dei componenti, per i soggetti non residenti è definito solo in base alla superficie e per le utenze domestiche dalle superfici sono complessivamente occupate e dalle categorie. Okay? Quindi per i soggetti residenti sì, i parametri di riferimento rimangono gli stessi di prima, la superficie occupata e il numero dei nucleo familiare. Per i soggetti non residenti il parametro è solo quella della superficie, per le utenze non domestiche invece è dalla superficie e dalle categorie. Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e dei volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. È stato determinato che è stata fatta una stima dei conferimenti ed è stato individuato che il costo unitario al litro previsto per l'anno 2026 è di 0,088. Quindi cosa vuol dire? Che la tariffa sarà composta da costi fissi, costi variabili, che comprendono un minimo di conferimenti. Nella delibera è riportata una tabella dove viene esplicitato il tipo di utenza e i litri minimi conferibili, a cui va a sommarsi una quota variabile che è determinata dai litri prodotti aggiuntivi alla quota minima per 0,088 più l'IVA al 10%. Questo è il metodo di calcolo dell'utenza. A questi, come abbiamo detto e come abbiamo approvato nel regolamento, vengono applicate una serie di agevolazioni che sono riportate, riassunte anche in questa delibera, che comporta quindi la riduzione per il compostaggio e tutte quelle cose che abbiamo detto prima, non sto a ripetermi. Quindi, quindi ci sarà tutte queste. Come vi ho detto appunto, come è stato detto, viene riportato che noi come comune abbiamo già messo a variazione una stima di 23.000 euro a copertura di quelle agevolazioni che abbiamo previsto con mezzi nostri di bilancio è ovvio che, come è stato detto già in questo consiglio, è importante che per scoraggiare comportamenti elusivi e che l'errata, diciamo, differenziazione dei rifiuti è che ovviamente l'abbandono dei rifiuti è un reato, e bisogna anche puntualizzare che nello storico, ovviamente nella Dolomiti, ha nel proprio database ogni singolo ritiro che viene fatto ad ogni singola utenza. Quindi di conseguenza, a carico dell'utenza, bisogna ricordare che c'è un volume minimo che già si paga, insomma, è dentro nella tariffa base, perché comunque noi già nel 2025 c'era già una tariffa presuntiva, in quanto c'erano già conteggiati degli svuotamenti. Diciamo che il valore di riferimento è stato preso su 2025, quindi già una sorta di storico ce l'avevamo, quindi si è stata fatta questa previsione, perché se uno fa una raccolta puntuale e corretta, è sicuramente in campana su quello che è quello che andrà poi a pagare. Diciamo che chi differenzia meglio ovviamente paga meno. Ovviamente diciamo che il metodo di applicazione della tariffa va dove ci sono più svuotamenti, ovviamente uno paga ovviamente in più, però la base di partenza è che siamo in linea con quello che già pagavamo, soprattutto per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche la questione è un po' diversa, in quanto le utenze non domestiche pagano subito a svuotamento, non c'è dei litri minimi, quindi lì l'azienda che produce paga direttamente dal primo svuotamento in poi. Quindi è vero che alcune tipologie, alcune categorie che ovviamente hanno più produzione di rifiuto secco, di rifiuto residuo, ovviamente sicuramente pagheranno qualcosina in più. Mi viene in mente ristoranti, bar, alberghi, eccetera, sicuramente saranno un attimino, oppure la categoria che ha citato prima il sindaco, come case di riposo e asili nido, eccetera, sicuramente saranno un attimino, un pochettino più penalizzati. Però per quanto riguarda le utenze domestiche, che sia chiaro che il conteggio che è stato fatto su una tariffa preventiva che era stata conteggiata già nel 2025, quindi si parte da uno storico, e quindi l'aver confermato un rifiuto minimo prodotto dà, diciamo, quella garanzia che comunque diciamo che se uno fa le cose fatte bene sta in campana su questi parametri. Quindi è importante che comunque chi pensa di non esporre mai il bilone del secco sappia che il rifiuto minimo è già dentro nella tariffa, insomma. E quindi, insomma, è importante avere una campagna di disincentivazione all'abbandono. Ovvio che, come tutte le novità, come tutte le cose nuove, bisogna un attimino prendere dimestichezza, però in termini numerici possiamo anche fare degli esempi, però in linea di massima, soprattutto per le utenze domestiche, la tariffa rimane in linea con quella del 2025, a parte alcuni casi dove appunto... Ecco, magari se volete vi faccio alcuni esempi così da essere chiari. Un nucleo familiare composto da due componenti, 100 metri quadri, diciamo, e abbiamo rispetto al 2026 addirittura una riduzione di 39 euro rispetto alla tariffa che ha pagato nel 2025. Esclusi ovviamente gli svuotamenti. Questo è con svuotamento minimo. Gli extra ovviamente non possono essere previsti, però qui in questo caso ha una riduzione di 39 euro. Facciamo l'esempio di quattro componenti con 100 metri quadri, con gli svuotamenti minimi, ha una riduzione rispetto al 2025 di 35 euro. Lo svuotamento va a litro. I litri per 0,088, quindi uno svuotamento del bidone grande da 120 litri sono 10,81 euro, se non ricordo male, quindi insomma 11 euro lo svuotamento. se hai il bidone piccolo va a litro, sì, insomma, comunque io ho fatto l'esempio di quello grande. Ecco, siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Sì, grazie. Allora volevo chiedere sempre al vice sindaco, prima, adesso non lo trovo nella delibera, c'è scritto appunto che in premessa c'era indicato quanti svuotamenti già inclusi nella TARIC ci sono per ogni nucleo familiare, e ciò dipende naturalmente dagli occupanti del nucleo familiare. Ecco, non la trovo questa tabella, se può indicarmi dov'è. Pagina 6 della delibera. Delibera, testo di proposta? Pagina 6. Utenza domè, ah ok. Acque. 180 litri. Ah, è questa qua. Che ci sono anche i non residenti, no? Che quelli hanno agevolazione, mi sembra pagano il 50% sulla quota variabile, pagano il 50% in meno sulla quota variabile. Però da qua non c'è indicato il numero dei mastelli, però sapere il volume del mastello, allora già, divido e vabbè. Bon, d'accordo, dai. Perché so che comunque c'era tempo fa, ho visto qualcosa in giro che c'era riferito ai numeri dei mastelli grandi e piccoli, qua invece è un basiliti proprio. D'accordo. Vale per 4. Bon, grazie.
È chiaro la questione, volevo solo sottolineare che, l'ho detto prima, magari lo sottolineo, che non c'è più l'agevolazione che diceva dei non residenti, però l'utenza domestica per i non residenti, non mi sta ascoltando ma lo dico lo stesso per chi mi ascolta, l'utenza domestica dei non residenti va conteggiata in base solo ai metri quadri. Non ai componenti, quindi se uno ha la seconda casa e non è residente ad Ala, paga in base ai metri quadri, cioè paga, ha dei litri minimi in base ai metri quadri, ad esempio 45 metri quadri può conferire 180 litri.
Posso? Bene, dopo tutti questi conteggi, queste tabelle fantomatiche, mi premeva sottolineare una cosa, che penso sia la cosa che al cittadino interessa maggiormente. Con questo sistema di applicazione delle nuove tariffe TARIC al posto della TARI, da come ho inteso dal vostro ragionamento, mi sembra che il cittadino venga premiato dallo sforzo che sta facendo, cioè paga qualcosa meno rispetto alla vecchia TARI. Per cui questo è un buon auspicio, che si vada avanti su questa strada, e per il futuro diciamo che se si possono attuare delle operazioni ancora virtuose nel contesto, ben vengano per portare dei risparmi al nostro utente, al nostro cittadino. Non so, potete confermarmelo, penso?
Sì, se posso. Beh, diciamo che il sistema è stato pensato per cercare di premiare coloro che fanno un'azione corretta e quindi producono minor rifiuto, perché l'obiettivo è quello di produrre minor rifiuto. Vi ricordo che produrre minor rifiuto va a incidere su delle scelte politiche che non sono banali. L'inceneritore, visto che è stato suggerito dal consigliere Brusco, perché ovviamente in Trentino le discariche sono esaurite, non abbiamo più spazio. Non per niente prima vi ho sollecitato di andare a vedere a pagina 12 della relazione campagnatoria dove finiscono i nostri rifiuti per tipologia. Solo per darvi un dato, visto che parlandone con l'amministratore delegato di Dolomiti Ambiente, mi diceva che allo stato attuale dagli imballaggi si recupera naturalmente il prodotto principale è la plastica, non sono i metalli, nel senso che i metalli quelli hanno un loro mercato, l'alluminio in modo particolare, l'alluminio, il rame, anche lo stesso ferro ha un mercato ben particolare e pregiato, però sulla quantità di imballaggi che si raccolgono sono poca cosa, la prevalenza è plastica. Ebbene, in questo momento dalla Cina ci arriva la materia prima a un costo inferiore della nostra riciclata. e quindi è ovvio che questo mette in crisi tutto il sistema, perché ovviamente non diventa una risorsa ma diventa un costo, perché non possiamo venderla ma dobbiamo pagare per smaltirla, e dove va a finire? In linea di massima viene trasformata come combustibile che poi finisce nei cementifici, quello che fa l'EDR, tanto per essere chiari, a Sdruzinà, su tutto il materiale che raccoglie dalle industrie e dai cantieri, fa una selezione, separa i materiali che sono dal punto di vista economico ancora validi per essere riutilizzati o hanno un loro mercato, tutto il resto viene imballato in balle da un metro per un metro, da metro cubo, e vengono spediti ai cementifici.
No, volevo essere chiara su una cosa in base all'intervento che ha fatto Franchini, e volevo sottolineare che, e non creare illusioni, diciamo che in linea generale per le utenze domestiche, siccome si sono conteggiate su una media ponderata relativa al 2025, quindi con una base previsionale certa, diciamo, siamo in linea rispetto al 2025, e ovviamente sempre se gli svuotamenti rimangono questi. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, non bisogna nascondere il fatto, come ho già detto prima, che alcune categorie in particolare sicuramente andranno a pagare qualcosa di più, perché le utenze non domestiche c'è stato un aumento sulla quota fissa, ma calmierata, diciamo, ma quello che sono poi gli svuotamenti, l'attività di svuotamento che sarà personalizzata e individuale, insomma, quella non possiamo sicuramente fare neanche una previsione, insomma, però in linea di massima per l'utenza, ripeto, l'utenza domestica siamo in linea, perché abbiamo una base di confronto, è stata fatta una media ponderata, mentre per quanto riguarda le utenze domestiche qualcosina in più sicuramente andranno a pagare, e in particolare alcune categorie, perché si sono suddivise in categorie.
Grazie, sarò veloce. Esprimo anche una parte di soddisfazione per dei provvedimenti dal punto di vista sociale che ho ritrovato nella documentazione, e per evitare che la logistica privata e per i vari servizi personalizzati e accessori vengano attivati dei costi, insomma, per evitare che li paghino tutti, anche questo si vede dall'allegato C, non è una cosa per niente banale. Un'altra attenzione, ne abbiamo parlato prima, abbiamo sentito parlare, i fondi che il Comune stanzia per le sostituzioni, che andranno ad aiutare le scuole, le associazioni, e daremo la possibilità di avere una quota sanitaria alle famiglie che hanno neonati, persone diversamente abili e con delle difficoltà dovute a malattie, e oltre ad aiutare delle imprese che saranno penalizzate, potrebbero essere penalizzate fino a 6 mesi, potrebbero essere penalizzate da cantieri stradali. Ecco, da questo punto di vista sicuramente ci potranno essere degli aumenti, perché comunque questi sono tutti, che ha spiegato benissimo il vice sindaco, sono dati macroeconomici dovuti anche ai regolamenti nazionali, quindi la Giunta da questo punto di vista non ne ha colpe, anche perché viene spesso anche attaccata al di fuori di questa sala. E insomma, ha utilizzato tutti gli strumenti legali per ammortizzare questi colpi, spalmare i conguagli, azzerare i costi per delle realtà sociali. Insomma, sono coscio anch'io che ci sono persone che a questo non credano, però i numeri parlano e personalmente supporto la Giunta nell'attività che ha fatto. Logicamente parliamo con un soggetto privato, quindi stiamo parlando di economia di scala e puntiamo a un'efficienza da questo punto di vista. Grazie.
Bene, ci sono ulteriori richieste?
No. Allora, prego. Il mio è un commento un po' a caldo, nel senso che sì, stiamo ragionando sull'ipotetico. Voglio vedere le bollette io, per cui... Allora, mi chiedevo, noi siamo chiamati a definire le tariffe per i rifiuti anno per anno, o mi sbaglio? Sì, ecco, va bene, grazie, era questo un chiarimento di cui avevo bisogno.
Bene. Possiamo procedere con la votazione. Favorevoli?
Franco.
Favorevoli 12, contrari 1, astenuti 3. Votiamo anche immediata esecutività. Favorevoli 12, astenuti 3. Bene, sesto punto all'ordine.
Sì, approfitto per ringraziare il dottore Saneri che ovviamente ci lascia.
Grazie.
Noi continuiamo con i nostri lavori, grazie per la disponibilità e la presenza.
Bene, allora passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, servizio pubblico locale di gestione e conduzione dell'impianto sportivo presso Parco Bastie, istituzione del servizio, scelta della forma gestionale e disciplina generale. Prego.
Sì, allora con questa deliberazione il Consiglio è chiamato ad istituire formalmente il servizio pubblico relativo alla gestione dell'impianto sportivo comunale, quello del tennis e adesso anche del padel, e ad approvarne il regolamento generale. Può sembrare magari un passaggio soltanto tecnico, però in realtà non lo è, perché noi andiamo ad affermare con chiarezza che questo impianto non è semplicemente un patrimonio comunale da concedere in uso, ma rappresenta uno strumento attraverso il quale il Comune realizza un interesse pubblico. E questo perché c'è un'idea di fondo precisa su quello che è il significato di sport. Naturalmente questi sono principi che vengono e verranno applicati a tutti gli impianti sportivi che necessiteranno appunto dei rinnovi di convenzione e chiaramente dell'istituzione del servizio pubblico. Dicevo appunto, realizziamo un interesse pubblico, perché lo sport non è soltanto un'attività agonistica o ricreativa, è chiaramente anche salute, è educazione, è inclusione sociale, crescita dei giovani, occasioni di incontro e miglioramento della qualità della vita e della vita della comunità. Il nostro impianto, che oggi comprende i due campi da tennis e a breve anche il nuovo campo da padel, è un patrimonio importante. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire una gestione stabile, efficiente e soprattutto orientata all'interesse della collettività. Per questo motivo il regolamento che voi avrete appunto avuto modo di leggere individua con chiarezza i principi ai quali dovrà ispirarsi la futura gestione, che sono quelli della massima accessibilità dell'impianto, che sono quelli della continuità del servizio, le tariffe sostenibili, una particolare attenzione alle associazioni sportive del territorio e il costante controllo ovviamente da parte dell'amministrazione comunale che ne detiene il bene. Un altro aspetto importante riguarda la qualificazione del servizio, perché dopo le valutazioni tecniche e giuridiche che voi potete leggere all'interno della relazione, si propone di qualificare la gestione dell'impianto come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, perché noi distinguiamo i nostri impianti, vanno distinti gli impianti in servizi pubblici di rilevanza, con rilevanza economica e privi di rilevanza economica. In altre parole, quelli senza, come in questo caso, rilevanza economica sono quelli in cui la finalità prevalente non è quella di produrre un utile, ma quella di garantire il servizio alla cittadinanza. Questo ben si evince anche dalle numerose prescrizioni previste dal regolamento, che vanno dal controllo pubblico sulle tariffe, agli obblighi dell'apertura, fino alla disponibilità degli spazi per le associazioni e anche chiaramente dobbiamo considerare, qualora sarà necessario, anche per l'attività scolastico, e questo dimostra chiaramente che prevale l'interesse pubblico rispetto a qualsiasi logica di mercato. Proprio perché il Comune non dispone chiaramente delle risorse organizzative del personale necessari per gestire direttamente, in forma diretta, l'impianto, così come ovviamente facciamo sempre, proponiamo di confermare la gestione mediante affidamento a un soggetto esterno appartenente al mondo dell'associazionismo sportivo attraverso una procedura concorrenziale che è quella prevista dalla normativa provinciale. E quindi si tratta di una soluzione che consente di valorizzare le competenze delle associazioni sportive, però si mantiene in capo al Comune la piena titolarità del servizio e tutti i poteri sia di indirizzo che di vigilanza che di controllo. Il regolamento che quindi oggi sottoponiamo all'approvazione del Consiglio è la cornice, diciamo, generale entro la quale verrà poi predisposta la procedura di affido della gestione. In questo è il passaggio successivo. Definisce le finalità del servizio, i principi che dovranno essere rispettati, i diritti degli utenti, gli obblighi del futuro gestore e gli strumenti attraverso i quali il Comune continuerà a garantire che l'impianto ovviamente rimanga realmente al servizio della comunità. E sono a disposizione per eventuali domande, c'è anche la dottoressa Strata che, essendo responsabile del servizio, ha seguito in prima persona appunto le procedure, per cui ecco, se avete domande, ben volentieri.
Mi dispiace che manchi il collega Sergio Mondini, perché era un tema che lui aveva citato nel consiglio precedente, perché se guardo l'articolo 12 del regolamento, quando si parla di esposizione di messaggi pubblicitari, si va a vietare quelli che sono relativi a bevande alcoliche ad elevata gradazione, e qua insomma si apre un po', come dire, la discussione su cosa sia elevata gradazione e cosa non lo sia. Quindi insomma, anche qua forse era il caso, o meglio si poteva prendere in considerazione, di vietarle tout court per evitare insomma conteggi sulla gradazione di una bottiglia piuttosto che dell'altra, insomma. E onestamente non se ne sente, molto probabilmente non ci sarà mai nessuna azienda che produce bevande alcoliche ad elevata gradazione che farà messaggi pubblicitari nei campi da tennis di ala, però insomma, si poteva cogliere l'occasione e toglierli, insomma, senza lasciare spazio almeno a quelli che sono bevande con gradazione alcolica bassa, visto che insomma i campi da tennis sono frequentati anche lì da giovani che potrebbero insomma evitare di vedere certi messaggi pubblicitari. Grazie.
Posso? Io proporrei invece di togliere totalmente l'articolo 12 del regolamento, quello che ha citato, lo vedo ininfluente, quello che vieta appunto. Io proporrei di toglierlo. Non so se mi avete capito.
Allora, io capisco le finalità. Sì? No. No, non c'è dubbio. Allora, da un punto di vista in punta di principio tecnico, mi faceva notare la dottoressa Stratta che toglierlo andrebbe a inficiare la validità stessa del regolamento, perché è una norma prevista. Ecco, questo. Ecco, su questo in punta di principio tecnico. In punta di principio etico, mi permetto di sottolineare che l'elevata gradazione distingue il superalcolico dal prodotto vitivinicolo. Io invece ne approfitto, a dire la verità, per ringraziare le aziende vitivinicole dei territori che sostengono, grazie alle entrate che permettono ai servizi, agli impianti sportivi di percepire, sostengono attivamente e promuovono lo sport. Ricordiamoci che il prodotto vitivinicolo è uno degli ambasciatori valoriali e culturali del territorio. È giusto, e capisco cosa si sottintende, quindi è oltre che legittimo anche eticamente corretto lavorare nel promuovere uno stile di vita sano ai giovani e quindi sicuramente il non abuso alcolico, però attenzione a non far passare il messaggio che le aziende vitivinicole in queste rappresentino questo genere di messaggio, perché in realtà sono veramente le aziende che più, forse più di tante altre, dimostrano attaccamento e soprattutto promozione di quello che è il valore dello sport negli impianti sportivi, anche perché, ripeto, siamo il comune che ha la seconda superficie evitata del Trentino e non credo che esista una famiglia nel territorio che non abbia un agricoltore o un viticoltore di prima o di seconda, e quello che è un grandissimo valore territoriale del territorio, è chiaro che ha anche delle ripercussioni all'interno delle sponsorizzazioni degli impianti, però mi sento veramente di dire ben venga che sia così.
Aggiungo una piccola nota: nessuno nel mio intervento, come anche nell'intervento del consiglio scorso di Sergio Mondini, c'era l'intenzione di, come dire, andare a penalizzare quelle che sono le aziende vitivinicole locali o meno. Si evidenziava solamente una sorta di opportunità o inopportunità di pubblicizzare, insomma, certe bevande alcoliche anche in presenza di giovani, che la legge vieta che a cui loro possano accedere o bere, e quindi ci si chiedeva se effettivamente era il caso di, come per tante altre cose non si fa la pubblicità dei prodotti del tabacco, e anche lì ci potrebbero essere delle aziende che producono tabacco che sponsorizzano chiunque, lo si potrebbe fare anche per le bevande alcoliche in determinati contesti in cui ci sono un sacco di ragazzi, insomma. Ma è una questione di opportunità e niente a che vedere col ruolo che hanno le aziende vitivinicole locali, insomma, sul territorio a supporto di associazioni o attività e manifestazioni.
Se posso, allora, riguardo ai rapporti con le scuole, ottimo, aver pensato, insomma, che in un futuro potremmo aver bisogno di spazi per l'attività motoria. Mi chiedevo se anche altre strutture hanno avuto stesse indicazioni di queste, perché effettivamente non sarà solo la scuola ad essere in sofferenza, voglio dire, per la mancanza di spazi di palestre e quant'altro, quando ci saranno i lavori, insomma, per cui, ecco, quella del tennis potrebbe essere una location, un luogo adatto, però magari anche il campo sportivo, anche, non mi viene in mente, ecco, il parco della biblioteca e altri luoghi, insomma, dove poter far movimento. Ecco.
Sì, confermo che chiaramente quanto previsto e come avete letto in misura molto spannometrica, perché ancora non siamo in grado di dare una definizione dell'esatta quantità di fruizione, ad esempio dell'impianto sportivo tennis, però fa parte di un concetto più ampio che è in sede di sviluppo, diciamo, e che prevede proprio la mappatura e anche una ricognizione di tutti quelli che sono effettivamente gli spazi disponibili, che possono essere i classici ma anche i meno classici, giustamente, che però possono concorrere a sopperire a quella momentanea mancanza. Sì, sì.
Allora, grazie Presidente. Il provvedimento che andiamo ad approvare questa sera dimostra la capacità di programmazione della nostra struttura, perché la scadenza del 15 settembre ci impone tempi certi per garantire continuità allo sport ad Ala e anche per concedere un nuovo spazio per attività sportiva. Il regolamento è chiaro sulle finalità socio-educative dello sport. L'impianto resta un bene pubblico indisponibile, questo qua è un dato importante in un mondo e generalmente nelle amministrazioni pubbliche dove si tende a privatizzare questo. Le tariffe saranno controllate e calmierate, anche qua un dato importante, e ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito obbligatoriamente a favore dei nostri giovani, anche qua non sono cose banali per niente quei tempi che corrono. Saggio tutelare l'istituto comprensivo in vista del cantiere e per l'attività degli studenti che potranno comunque avere una continuità. Ecco, lo sport anche personalmente insomma fa parte, lo sappiamo tutti qua, no, della mia vita in ogni ambito, e quindi ritengo che fare questo tipo di provvedimenti porti qualcosa al di là delle sponsorizzazioni, che queste qua sono secondo me dettagli a lato. Non è una cosa banale portare avanti attività così. Grazie.
Bene, se sono terminati gli interventi procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività. Unanimità. Bene. Settimo punto all'ordine del giorno. Nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Ala. Esame ed approvazione. Prego.
Sì, grazie Presidente. Questo punto, come avrete avuto modo di vedere leggendo il regolamento, si riferisce al sistema di videosorveglianza. È il nuovo regolamento che è stato predisposto dalla nostra segretaria, che ringrazio, e dal segretario del Comune di Avio, assieme al nostro comandante della Polizia Municipale, e va a recepire quelli che sono i regolamenti e le normative sia nazionali ma anche europee per quanto riguarda la privacy. È stato inoltre sentito anche il consorzio dei comuni, proprio per avere dei riferimenti e delle dritte certe, in maniera tale da produrre un documento che non abbia delle fallanze, diciamo. Il regolamento regolamentare i dispositivi e i luoghi dove è possibile filmare, la durata di detenzione delle immagini, chi le deve detenere, chi le può visionare. Sembrano cose banali, ma poi sapete che in merito alla privacy non è proprio così come dirlo, e chi le può richiedere e a quali condizioni. E ovviamente questo è il regolamento che vale per le nostre telecamere, sia quelle di videosorveglianza, quindi quelle che raccolgono immagini, ma anche quelle che raccolgono dati tipo le targhe, e mi riferisco in modo particolare ai varchi, e stabilisce appunto queste condizioni base. L'occasione mi è ghiotta per ricordare a tutti i nostri concittadini, questa sera non abbiamo, purtroppo i due che avevamo qui ci hanno abbandonato, due concittadini, ma so che qualcuno è anche collegato, per ricordare a tutti i nostri concittadini che il fatto di acquistare una telecamera è molto semplice, ma il fatto di esporla sul territorio e che riprenda immagini pubbliche è severamente vietato e si può fare solo determinate condizioni. È già capitato ai nostri uffici, a me in particolare, ma soprattutto alla polizia locale, di avere delle segnalazioni perché all'interno di plessi di condominio oppure di case a schiera o cose di questo genere c'è qualcuno che si sente autorizzato a filmare il piazzale di casa, che magari riprende a maggior ragione anche la via pubblica. Questo non è ammesso e anzi mette il proprietario della telecamera a grosso rischio, perché è passibile di denuncia. Quindi ne approfitto per ricordare, sperando che qualche concittadino senta o magari venga riportato sui giornali, perché è un'azione che può avere dei risvolti molto pesanti nei confronti di coloro che utilizzano delle telecamere per fare delle riprese sul suolo pubblico. Questo regolamento va appunto a regolamentare le nostre telecamere in maniera completa ed esaustiva. Voi sapete che a breve verranno anche implementate sulla parte del centro storico, guardo l'assessore Martinelli, che insieme all'assessore Cattoi, che oggi purtroppo è assente, stanno seguendo la questione. Ovviamente le telecamere servono per monitorare e rendere un po' più sicura la nostra cittadina. È chiaro che lavorano col senno di poi, nel senso che registrano e quindi è a posteriori che si può vedere l'autore di un eventuale misfatto, però hanno sempre anche un'azione di deterrenza, e quindi questa va sottolineata. Colgo l'occasione anche per ringraziare il consigliere Scarpolini per il lavoro che stanno facendo con il controllo di vicinato, che insieme alle telecamere, insieme ai nostri volontari, stanno dando una mano per rendere sempre più sicura la nostra cittadina e le frazioni. Voi sapete che c'è una differenza sostanziale fra quelli che sono i reati e la percezione di sicurezza, e molto spesso tendiamo un po' a esagerare quelle che sono le situazioni. Però è anche giusto come dire, tenere presente di quella che è la percezione dei cittadini a riguardo della sicurezza, e in questo senso sicuramente la videosorveglianza andrà a dare una mano, soprattutto laddove verrà implementata, penso alle scuole, penso ai musei, eccetera, per cui di sicuro un lavoro importante che è stato fatto dai nostri uffici, che ringrazio.
Posso? Grazie, sì, allora il discorso delle telecamere, come sapete, è un discorso, cioè era stato messo nel nostro programma di coalizione, era fortemente voluto dalla Lega, ma anche come deterrente, cioè è proprio per avere un controllo anche sui nostri palazzi, perché poi appunto saranno implementate in Via Nuova e davanti a Palazzo Pizzini, e poi andando avanti in altri punti, anche proprio perché una volta che viene imbrattato un palazzo sono spese che comunque ricadono sulla collettività, ed è giusto che ci sia un po' un deterrente. Poi insomma le telecamere, in base a questo regolamento, non è un regolamento sicuramente inventato dal comune di Ala, ci hanno lavorato in tanti, e quindi non è altro che un riassunto di quello che è giusto fare quando ci sono quando c'è la privacy in mezzo anche. Ecco, quindi noi siamo, come Lega, siamo particolarmente contenti del lavoro che è stato fatto, che comunque è iniziato subito dopo l'inizio della consigliatura e non è ancora terminato, perché appunto alcune telecamere devono ancora essere installate, e quindi non è stato semplice da parte sia delle forze dell'ordine, penso che degli uffici e dell'onorevole assessore Cattoi, arrivare alla fine di questo percorso. Come controllo di vicinato, niente, voi sapete che noi abbiamo dei volontari che riferiscono a un coordinatore, il quale poi si interfaccia con i vigili e con la stazione dei carabinieri, e quando c'è necessità questi intervengono, quindi nient'altro, è solo un occhio in più di salvaguardia un po' della collettività in generale. Dopo, nessuno dei nostri volontari deve assolutamente intervenire in niente, quindi ogni cosa dovesse succedere grave, 112 è chiuso. Grazie.
Sì, grazie. Tempo fa mi è capitato in mano una delibera dove si vedeva dove venivano collocate queste telecamere, no, di cui stiamo parlando, di questa delibera. E volevo sapere sulla base di cosa sono stati scelti, ad esempio, quei punti, diciamo, dove vengono installate. Ad esempio, ho visto in Via Nuova di fronte al palazzo Scere, poi mi sembra anche lì dove c'è la farmacia, cioè in particolare ho visto vicino questi palazzi, perché se è di deterrenza, perché vuol dire, perché proprio in quei punti lì, voglio dire, ci potrebbero essere dei problemi anche in altri punti della nostra cittadina, e ho visto che sono stati scelti proprio quei punti lì, quindi qual è stata la motivazione che ha portato a installarle proprio in quei punti lì? Grazie.
Sì, come ha avuto modo di ricordare anche il consigliere Scarpolini, la scelta dell'apposizionamento delle telecamere è partita in base, in primo luogo, domando scusa, sulla necessità di mantenere controllati quelli che saranno i percorsi dedicati ai nostri ragazzi per il raggiungimento dei plessi scolastici. Quindi la zona del Silvio Pellico, zona centro storico, e oltre a questa la via Gattioli, perché potenzialmente è una delle strade che porteranno alla nuova scuola che è in fase di realizzazione. Poi, come ricordava il consigliere Scarpiello, le telecamere all'interno del nuovo parco Pizzini, questo per evitare anche dei danneggiamenti, e in seconda battuta il monitoraggio delle nostre proprietà, in modo particolare Palazzo Taddei e Palazzo Scera. Oltre a queste ci sono delle segnalazioni fatte proprio dai vigili e dai carabinieri che riguardano invece i movimenti dei veicoli, per cui la zona, l'incrocio di via Malfatti è già monitorato, ma l'altra zona è l'incrocio proprio dove c'è la farmacia Franzeli, esatto, perché anche quello lì è un nodo dove ci si può dirigere in due direzioni diverse, vale a dire verso la strada statale, poi prendere direzione nord o sud, oppure via Nuova. Quindi sono questi i ragionamenti che ci sono alla base del funzionamento, della predisposizione e dell'andare a installare le telecamere. Così come sui varchi, se vi ricordate, noi eravamo partiti con 4 varchi, erano quelli sulla strada statale 12 nord e sud e quelli sull'SP90 nord e sud. Poi è stato integrato il varco all'interno della strada statale 12, in modo particolare sul semaforo di via Malfatti, questo su segnalazione proprio dei vigili, perché paradossalmente ci fosse stata una macchina non coperta da sicurezza. Vi ricordo che i varchi segnalano in maniera automatica la non copertura dell'assicurazione e il mancato rispetto della revisione, e se una macchina è rubata. Questo attingendo al database ministeriale. Paradossalmente però cosa poteva capitare? Che un utente girava all'interno del comune di Ala con i vecchi 4 varchi e non veniva mai pizzicato, sempre, nonostante fosse senza assicurazione, perché se non si attraversavano i varchi che erano messi sulla parte estrema del comune, non veniva rilevata l'autovettura. E quindi era stato posizionato un varco sull'incrocio di via Malfatti. Un altro è stato posizionato per la direzione della Sega, ce n'è uno a monte alla Sega, però quello è stato installato dalla provincia, se ne occupa direttamente la provincia, e un ultimo è stato installato a monte delle due strade che portano verso Brentonico, però questi dal comune di Brentonico. Quindi di fatto, considerando anche i varchi delle altre municipalità, tutto il territorio, tutte le direzioni che si possono prendere sul comune di Ala sono tutte controllate.
Non ci sono ulteriori interventi. Bene. Favorevoli. Unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli. Unanimità. Grazie. Ottavo punto all'ordine del giorno, variante puntuale al piano regolatore denominata variante al PRG ai sensi dell'articolo 39,2 della legge provinciale numero 15/2015, area via della Passerella, recepimento accordo urbanistico, adozione preliminare. Grazie.
Grazie Presidente. Ultimo punto, l'accordo urbanistico che riguarda appunto via della Passerella, accordo urbanistico che verrà sottoscritto con il proponente che è il signor Massimo Nave. Questo è un progetto che va avanti da molto tempo, era già contenuto nella variante del 2014 dell'allora sindaco Luigino Peroni, e che poi non era stato adottata la variante. Avevamo cercato di recuperarlo all'interno della variante approvata nel 2020, ma nel frattempo era stata posta erroneamente un'area di protezione fluviale proprio su quella zona, che poi è stata ritolta dal PTC della Comunità di Valle. Successivamente a questo si è potuto ritornare su questa progettualità e quindi, a fronte di un'esigenza che il proprietario ha manifestato, si è trovato un accordo in maniera tale da poter permettere la realizzazione per la proprietà di un deposito a uso produttivo di 550 metri quadri, guardo 520, dopo magari chiedo all'assessore Martinelli se vuole integrare sulla parte tecnica, e contestualmente riuscire a dotare l'area di un'area parcheggio. L'area parcheggio verrà realizzata sul tetto sostanzialmente del capannone, sarà realizzato dal proponente, quindi a complete spese del proponente. Ci saranno 15 posti macchina, di cui uno per disabili, e una scala d'accesso per raggiungere l'area sottostante, che è quella del parchetto realizzato di Via della Passerella. Questa è un'opera che è sicuramente interessante, perché va a collocarsi in un'area a ridosso del parco appena realizzato, ma anche vicina, abbastanza vicina a quella che è l'area della stazione, e va a completare la dotazione di parcheggi soprattutto per chi è residente in area o comunque chi la frequenta. Va a soddisfare l'interesse del privato che aveva necessità di realizzarsi un deposito per le proprie attrezzature, per la propria attività, e come dicevo poc'anzi va a restituire alla comunità, cioè al comune di Ala, un'opera, così come era stato fatto per l'Eurospar, se ricordate. Anche lì l'intervento è analogo per certi aspetti, vale a dire anche lì abbiamo acquisito un'area parcheggio, lì il valore chiaramente è maggiore perché siamo a ridosso del centro storico e quindi tutte le aree parcheggio al centro storico hanno una richiesta ben maggiore rispetto a aree residenziali, però comunque anche in questo caso di sicuro si va a soddisfare una richiesta che arriva dai nostri concittadini. Io mi fermo qui per lasciare le domande e chiedo magari all'assessore Martinelli se vuole integrare con qualche dato.
Sì, grazie Sindaco. La struttura è presto detta perché si tratta appunto di una struttura prefabbricata, prevalentemente prefabbricata, che è posta, che sfrutta lo dislivello che c'è tra la strada comunale e la proprietà del richiedente, quindi è una strada in leggera salita, e sulla parte più a monte ci sarà l'ingresso al parcheggio, che corrisponde al livello superiore rispetto al un ingresso uscita, mentre l'accesso del magazzino avviene dalla parte sottostante tramite un accesso indipendente posto più a monte, tramite una rampa. Lì, come ha già detto il sindaco, i lavori comprendono tutto, quindi noi avremo a disposizione 15 posti auto in una zona nevralgica e che necessita di, come quella della stazione, che necessita di ulteriori posti macchina anche per la presenza del parco fluviale nei pressi. Grazie.
Sì, abbiamo, mi sembra, anche il parere favorevole della commissione, che si siano riuniti a unanimità anche.
Sì, non ho domande, ma ho delle considerazioni da fare in termini positivi. Questa variante puntuale recepisce l'accordo urbanistico pubblico-privato siglato recentemente. E viene garantito l'interesse pubblico, perché troveremo 15 nuovi posti auto, corredato di accesso al parco, in una zona molto frequentata, abbiamo vicino anche la stazione dei treni, e che necessita sempre spazi per le auto. Un accordo che porta a un risultato di lungimiranza economica. Acquisiamo un'infrastruttura finita e collaudata, con la propria segnaletica, stalli per le persone con ridotte capacità motorie, senza gravare sulle nostre casse. Proviamo solo ad immaginare il costo che avrebbe avuto, sia in termini economici che non, un esproprio. E, ecco, l'accordo tutela il nostro comune, perché l'agibilità verrà data soltanto a collaudo eseguito. E anche dal punto di vista ambientale l'area, l'ha già detto anche il sindaco, rispetta rispetta i vincoli idraulici stabiliti dal servizio bacini montani della PAT. Ecco, in questo caso è anche da parte mia, insomma, ci tengo a esprimere stima e ringraziamento per la serietà e disponibilità del proponente privato, in questo caso il signor Nave e la sua famiglia, perché sottoscrivere un accordo così vincolante, garantito da fideiussioni importanti e per tutelare il comune, è l'esempio di come l'iniziativa privata possa integrarsi con l'interesse pubblico e garantire spazi nuovi e accessi nuovi per i nostri parchi. Grazie.
Prendo la parola per esprimere quelle che sono le mie perplessità, perché non posso non pensare che dove adesso c'è un'area verde privato, adesso si sta pensando di farla diventare un'area produttiva. E se ricordo, insomma, quello che mi insegnavano su cosa dovevano fare i PRG, che era quella di creare uno sviluppo urbanistico ordinato, andare a creare un'area produttiva dove adesso c'è un'area verde privato attaccata a un'area residenziale, onestamente mi sembra che forse tutto questo ordine nello sviluppo urbanistico lo abbiamo perso. Mi chiedo se effettivamente 15 posti auto in quella zona lì fossero necessari, perché pur passandoci abbastanza spesso non ricordo di aver mai visto grossi situazioni di parcheggio selvaggio o posti, insomma, posti non completamente utilizzati, perché già nella via lì ce ne sono già degli altri parcheggi. Il fatto di poi pensare che questi potrebbero essere anche parcheggi utilizzati per la stazione, insomma, forse per la stazione si può pensare a qualcosa di più vicino e di più, insomma, come dire, adatto a essere un parcheggio della stazione dei treni. Mi chiedo anche perché, se si voleva andare incontro alle esigenze dei proprietari, non si sia pensato a una trasformazione ad area agricola, senza arrivare direttamente a una trasformazione in attività produttive, perché chi ci assicura che tra 20 anni, quando il proprietario andrà in pensione, lì non arrivi qualcosa di diverso che magari crei anche tutta una serie di problemi a quelli che sono i residenti? Io, insomma, queste sono perplessità che ho e che non mi fanno vedere tutta questa, insomma, positività che riscontro anche negli altri, nei commenti dei consiglieri. Scusate, ma insomma questo è quello che penso.
Beh, sul discorso dell'utilità dei parcheggi, penso che da questo punto di vista sia fuorviante il fatto che sembra che non servano, il contrario, sembra che servano. Magari si potrebbe discutere sul fatto che quando è stata data quell'area residenziale in tutta quella zona lì, forse non si è bastato pensato abbastanza al discorso parcheggi, così come non si è pensato assolutamente a quella che è la viabilità di quella zona, visto che quella lì è una strada chiusa e dietro quella strada in passato sono state realizzate delle case con un accesso che definire accesso, guardo il consigliere Franchini che ce l'ha fatto notare in commissione non più tardi di 15 giorni fa, e fare un complimento. Quindi se guardiamo dal punto di vista della programmazione, vorrei dire che forse la programmazione in passato è davvero mancata, ma molto. Dopodiché il fatto che in prospettiva un'area produttiva possa essere utilizzata anche in vario modo, questo è vero, perché chiaramente nel momento in cui un'area produttiva tale rimane, però ricordo anche che ci sono delle regole ben precise su quelli che sono i rumori e le operazioni che si possono fare. Ricordo in questo momento che ci sono delle aree produttive che vengono utilizzate, anzi delle aree agricole che vengono utilizzate produttive, come il fatto di tagliare la legna, che non sottostanno a nessun regolamento e che i relativi proprietari possono utilizzare in maniera indiscriminata, tant'è vero che le proteste si sprecano e arrivano direttamente dal sindaco. Questo per dire che la cosa non è per niente facile. Dopodiché è vero che in un'ottica di programmazione, come si può dire, teorica, bisognerebbe cercare di concentrare tutte quelle che sono le aree destinate a una determinata attività, come appunto può essere quella della produzione. È vero che sul territorio abbiamo delle piccole aree che sono destinate alla produzione, penso appunto a questa, penso a quella di Sdruzzinà, penso a tante aree piccoline che abbiamo in giro sulle frazioni, ma al tempo stesso ritengo che comunque queste d'altra parte mantengano anche vivo il territorio, nel senso che lo tengono frequentato e lo tengono presidiato. Per cui non è proprio tutto negativo. Di sicuro, se si voleva fare una programmazione di altro tipo, si avrebbe potuto pensare, come diceva giustamente il consigliere Marchiori, visto che comunque un parcheggio in quella zona è sicuramente interessante, pensare a un esproprio, espropriare l'area, acquistarla, farci un terrapieno con un costo così spannometrico di... Ecco, io avrei sparato 200.000 euro, però insomma, ci sono andato poco distante. Per cui capite che non è semplice, dopodiché è vero che in un mondo ideale la programmazione dovrebbe essere fatta in una certa maniera. Scusate, mi sono tolto un sassolino dalla scarpa ieri in comunità di valle, oggi lo faccio in consiglio comunale. Penso che se dovessimo guardare la pianificazione, beh signori, c'è da litigare col servizio urbanistica tutti i giorni, perché se domani arriva un imprenditore qui ad Ala e ci chiede un ettaro di terreno per farci un capannone dove ci garantisce di portare 150 posti di lavoro, ammesso e non concesso che ci servano, beh, la risposta del sindaco è: benissimo, ne riparliamo fra 5 anni, perché questi sono i tempi dell'urbanistica.
Grazie sindaco per quello che ha detto, però le mie perplessità sono simili a quelle espresse da Maranelli. Anch'io non vedo sta grande necessità di parcheggi lì, non mi sembra che ci siano folle di persone, ci spesso e volentieri in quella zona, però non mi pare di vedere, anzi anche stamattina molti dei parcheggi erano liberi. Dico che essendo una zona residenziale, tutte quelle case hanno anche i parcheggi pertinenziali, per cui insomma, vabbè, insomma, ecco. E dopo ribadisco anch'io che da verde privato passare ad un'area produttiva mi sembra una cosa un po'... Per carità, il comune risparmia tantissimo, è vero, per fare però una cosa che forse, dico forse, non era del tutto necessaria, ma vabbè, insomma, questi sono pensieri miei e rimangono miei probabilmente.
Riguardo il discorso dei parcheggi, però guardate che adesso sulla strada non parcheggiano più perché erano state fatte diverse rimostranze 2-3 mesi fa. Se voi andavate dopo le 6 di sera, c'era tutta la fila di macchine che parcheggiava sulla strada sulla sinistra. Quindi uno che entrava e un altro che usciva, anche perché c'è gente che magari va via un po' sparata, vi assicuro, perché abitano le figlie lì, non so Mauro se si ricorda, e i vigili hanno iniziato a far multe. Ecco perché non ci sono più le macchine sulla sinistra, ve lo assicuro. Adesso c'è quasi sempre un Mercedes, probabilmente se ne strafrega delle multe, però è l'unico.
Bene, se non ci sono ulteriori interventi, procediamo con la votazione. Favorevoli? 13.
13.
Contrari? Nessuno, astenuti, Tomasi. Votiamo anche l'immediata esecutività, favorevoli, 13, astenuti, 2. Bene, una comunicazione da parte del sindaco prima della chiusura.
Beh, intanto vi ringrazio per la collaborazione, devo dire che sono molto soddisfatto di questo consiglio comunale. La comunicazione che vi dovevo dare purtroppo non è così entusiasmante, nel senso che mi ha mandato un messaggio il forestale Igor Stabile, che c'è stato ferimento da parte di un lupo di una vacca a Maigalavacchetto. Siccome un tema questo che durante l'estate ci tocca tutti, mi sembrava doveroso, visto che siamo qua in consiglio, informare il consiglio. Grazie.
Grazie sindaco, sono le 21:03, per cui vi ringrazio e vi saluto. Chiudiamo il consiglio.